Allora, quando studiamo i salmi, è sempre buono di ricordare che il libro dei salmi è l'inario del popolo ebraico. Quindi tutti i salmi, c'è la musica che va insieme a queste parole. Queste sono le parole di un canto, ogni salmo. E non so per voi, ma io sono curioso, perché anch'io non mi chiamo musicista, io mi chiamo macellaio della chitarra, perché no, piange quando lo suono, però diciamo mezzo musicista, anch'io qualche salmo magari ho messo musica a questi salmi, no? Mentre leggevo, suonavo la chitarra, ho messo musica a qualche salmo, qualche pezzo di salmo, e ho questa grande curiosità di sentire la musica originale su questi salmi, cantate in ebraico, proprio la musica che suonavano nel tempio, no? I figli di Levi. E io penso che in cielo potremmo sentire soundtrack originale, no? A questi salmi, ma devo sempre ricordare che sono parole di un canto. Io amo i salmi, io prescrivo i salmi, spesso quando incontro un credente che magari sta attraversando, perché sapete che anche un credente può avere un momento di buio, di malinconia. Non dico depressione perché è una parola grossa, però anche noi credenti possiamo avere momenti di tristezza, di anche di non gioiosa, non di buon umore. E come ho visto nella mia vita di credente, che i salmi veramente sono come un balsamo, no? Io lo chiamo salmoterapia. Perché i salmi, molti scritti da Davide, questo che vedremo questa sera non è scritto da Davide, ma comunque nei salmi vediamo proprio il grido di uomini che anche loro attraversavano difficoltà, anche loro avevano perplessità. E quindi quando uno sta attraversando, no, come Davide grida: Signore, mi sento come sto cadendo nel scheol, mi sento che sto cadendo dentro un buco. Allora, quando tu senti che stai cadendo dentro un buco, dici, allora non ci sono io il primo di passare questo, no? E quindi quando a volte incontro un fratello o una sorella che sta passando un momento difficile, dico, leggi i salmi. Ogni giorno prendi un salmo, la lega e medita tutto il giorno sul suo significato. Fa che veramente rumina la parola dentro la tua anima. E io ho visto nella mia vita, c'era un periodo diversi anni fa che stavo attraversando, quando ero in India, era un attacco spirituale, guerra spirituale, ma un momento difficilissimo. E il Signore mi ha guidato a leggere i salmi, e veramente i salmi sono stato proprio un balsamo, no? Per la mia anima. Salmo 49 è un po' un salmo, se vogliamo dare un tema a questo salmo, sarebbe la vanità delle ricchezze. E magari un salmo appropriato per i nostri tempi, no? Perché non so se avete seguito le borse in questi giorni. C'era tanta euforia in questi giorni, giusto? Che la borsa finalmente, dopo quanti mesi di caduta libera, 2 mesi, 3 mesi, da ottobre comincia ad andare giù, ma proprio gennaio e febbraio è caduta libera, proprio. E in questi ultimi 3-4 giorni si era appiattito, e di nuovo solo io seguo queste cose. Io li seguo, ma non ho soldi in borsa, però come la mia una pagina sull'internet è una notizia dell'America, hanno proprio sulla prima pagina le cose della Dow Jones e queste cose. Comunque c'era tutta questa euforia, già Obama cantava vittoria, no, 2 o 3 giorni che andava sulla borsa, oggi di nuovo 8 punti ha perso, no? E quindi un salmo molto appropriato per il nostro tempo, ma anche per il popolo, la gente, perché noi viviamo in una società molto materialista, l'Occidente, America e Europa, e quindi questo salmo è un salmo che ci mette nella giusta prospettiva queste cose, perché anche noi credenti dobbiamo lavorare, dobbiamo avere denaro per pagare l'affitto o il mutuo o quello che è, mettere benzina nella macchina, comprare cibo. Noi usiamo il denaro, ma dobbiamo stare attenti che il denaro non usa noi, perché chiaramente Gesù ha dichiarato: non potete servire Dio e Mammon. Mammona, che è un modo di dire del denaro. Il mondo può servire Mammona e anche altri dei falsi, ma il cristiano noi non possiamo servire Dio e servire il denaro. E quindi leggiamo questo salmo. Ascoltato, popoli tutti, porgete l'orecchio, abitante del mondo. Quindi un salmo scritto a tutto il mondo. Sia plebe e nobili, ricchi e poveri insieme. La mia bocca proferirà parole di sapienza e la meditazione del mio cuore porterà intendimento. Porgerò all'orecchio un proverbio, esporrò il mio enigma con l'arpa. Perché dovrei temere nei giorni dell'avversità, quando l'iniquità mi è alle calcagne e mi circonda? Quelli che confidano nei loro beni e nell'abbondanza della loro ricchezza si vantano. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo per il suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai per far sì che egli viva per sempre e non vede la fossa. Quindi questo è un salmo dei figli di Corè, che erano i coristi, erano i musicisti e cantanti nel tabernacolo, nel Vecchio Testamento. E la prima parte di questo salmo parla del guai, del sbaglio di confidare. Quelli che confidano nel loro bene e nell'abbondanza delle ricchezze si vantano. In Matteo capitolo 13, versetto 22, Gesù ha parlato. Guardiamo là un secondo. Gesù ha parlato di questi 4 tipi di seme, quattro tipi di terre. Il seme è uno, sappiamo che il seme è la parola di Dio. Ma il seme della parola di Dio cade su questi 4 terreni diversi. Voi conoscete questa parabola, no? Leggiamo il versetto 24. Oh, no, scusate. Versetto 18. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luogo roccioso è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radici in sé ed è di corta durata, e quando sopraggiunge la tribolazione e la persecuzione a causa della parola né subito scandalizzato. E quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che odia la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuoso. Quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che odia la parola, la comprende e porta frutto e produce uno il 100, un altro 60 e altro 30 per uno. Ma voglio che notate in versetto 22 questo terzo tipo di terra è quando il seme della parola cade fra le spine. E Gesù paragona questo alle persone che ascoltano la parola di Dio, ma le sollecitudini di questo mondo, quindi le preoccupazioni delle cose mondane, delle cose della vita, delle cose pratiche, e l'inganno delle ricchezze. No, questa frase è molto interessante, l'inganno delle ricchezze. Secondo voi qual è l'inganno delle ricchezze? Nel Salmo abbiamo letto, lui ci dà un indizio. Qual è questo inganno delle ricchezze? Perché le ricchezze sono ingannevole? Come? Esatto, danno una falsa sicurezza. Questo è l'inganno della ricchezza, che dà all'uomo una falsa sensa di sicurezza in questo mondo, che non è reale, è un inganno. E noi come credenti dovremmo, no? In America noi diciamo duh, no? Come tipo, come scontato. Giusto? Questo è come ABC, dovremmo sapere primo giorno di credente che le ricchezze sono ingannevole, è un inganno. Eppure credenti da tanti anni vengono ingannati, hanno fiducia nelle ricchezze di questo mondo. Ma di nuovo, a me dispiace anche per gente che ha perso tanti soldi nella borsa, perché in ogni probabilità anche tanti credenti hanno perso soldi, non lo so. Io non ho perso niente perché non ho soldi da perdere, quindi gloria a Dio anche per questo, no? Perché se avrei soldi da perdere sarei triste, no? Ma come non ne ho da perdere? E sapete che c'è una benedizione? Non avere niente? No? No? Anche qualche tempo fa, no? C'era questa raffica di rapine in villa. Ricordate? Adesso è un periodo che... Però c'era un periodo, cioè ogni settimana, Bologna, Padova, cioè specialmente qui nella pianura padana, cioè ogni settimana c'era una rapina in villa. Questi bande di criminali interrompevano in queste ville delle persone benestanti, con le pistole, con le coltelli, minacciavano darci tutte le ricchezze, no? E un giorno stavamo guardando questo telegiornale con Silvana, e io ho detto, ma Silvana, cioè, noi siamo fortunati di non essere ricchi, no? Chi ha visto casa mia? No? Nessuno. Cioè, una banda di criminali magari passa a casa mia e dice, poveretti, lasciamo un'offerta nella cassetta della posta, no? E io ho detto, ma... Perché Silvana a volte mi dice, ma quando finirai questa casa, quando non sembra fuori, esterno, è tutto brutto, no? Anche i bambini. E un giorno... Io so che io finirò quella casa e verrà il rapimento, no? Sono convinto di questo, no? Ettero l'ultimo chiodo, fum, sale, lascialo. Però io ho detto, Silvana, è bello, noi non dovremmo mai preoccupare che qualcuno viene a rapinarci. No, chi viene a rapinarci? Non c'è niente da rapinare. E quindi c'è un beatitudine nel non avere niente, nel non possedere tante cose. Perché se possiedi tante cose, devi preoccuparti per quelle cose. Ma noi come credenti dobbiamo capire che le ricchezze terrestre è un inganno. E questo si è dimostrato pienamente sotto i nostri occhi in questi mesi. L'avete visto? L'altro giorno ho letto che sono stati bruciati solo in questi 3 mesi, circa 140 mille miliardi di dollari nella borsa mondiale. Neanche uno era mio, ma... Però chi non conosce il Signore avevano tanta fiducia in queste cose, no? E di nuovo mi dispiace tipo per un pensionato che la sua pensione era investita, perché c'è anche tanta gente normale che ha perso in questa cosa. Quindi non voglio sembrare insensibile. Ma secondo me anche Dio, sicuramente Dio ha permesso questo, anche per svegliare non solo il mondo ma anche la Chiesa, dire guarda che è un inganno. È un inganno di mai avere fiducia su qualunque cosa di questo mondo. E anche qui il salmista dice quelli che confidano i loro beni e nell'abbondanza della loro ricchezza si vantano. Quindi loro pensano, io sono ricco, posso comprare qualunque cosa, no? Questo è il vanto di un ricco. Mi piace molto quei film dove il ricco, potente, uomo malvagio, magari cerca di compromettere l'uomo giusto, cerca di comprarlo. E poi l'eroe del film, no, dice, no, non mi puoi comprare, ma ti do 1 miliardo, ti do 100, no, non mi puoi comprare. Bello. Ma tante volte chi è ricco crede, e secondo me tante volte gli uomini credono che possono comprare gli altri perché loro possono essere comprati. No? Loro credono che tutti sono come loro. E addirittura credono che possono anche riscattare l'anima. Ma Dio dichiara che guarda che non è così. Quelli che confidano il loro bene nell'abbondanza della ricchezza si vantano. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello né dare a Dio il prezzo del suo riscatto. Allora, cosa possiamo imparare da questo? Qualcuno ha un'idea? Che l'anima di solo un essere umano è di un tale ricchezza che Dio qui nella sua parola dichiara che neanche tutto l'oro, l'argento, gioielli, tutta la ricchezza del mondo non potrebbe riscattare neanche un'anima. C'è solo una cosa che può riscattare l'anima. Voi sapete che cos'è? Il sangue di Gesù. E anche questo salmo ci insegna il valore che Dio ha messo sul sangue di suo figlio. Sapete, un uomo ricco in questo mondo magari può dare bustarelle, tangente ai governanti o polizie o altre persone, altri capi di industrie per avere le sue maniere. Ma sapete che nel giorno di giudizio nessun uomo darà un bustarella a Dio? Signore, sai, farlo passare. Sai, no, non lo dico a nessuno. Ha. Dio riderà. Stolto. Stolto, tu credevi che potevi comprare qualunque cosa, ma l'anima di tuo fratello, anche la tua stessa anima. Tu non hai la ricchezza, non potresti mai avere la ricchezza per riscattare la tua anima. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai. Per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. C'era un missionario molto famoso americano, era il primo missionario degli Stati Uniti. Nel XVIII secolo si chiamava Adiram Judson, era un missionario che prima è andato in India, poi è andato in Burma e lui ha tradotto la Bibbia in burmese, siamese forse si dice, la lingua del Burma oggi. E lui, quando era nel tipo collegio, aveva un amico, lui era credente, ma aveva questo amico che era ateo. E questo Judson cercava di evangelizzare il suo amico in tutti i modi. E questo, no, io sono ateo e non credo in Dio. E questo suo amico era super intelligente nella matematica. Infatti questo ragazzo era così bravo nella matematica, lui sfidava il professore di darlo una problema matematica, tipo sfidami con un problema matematica e io lo risolverò. E era bravo, infatti nessuno poteva lanciargli una sfida e vincere, perché lui poteva risolvere sempre questi problemi matematici. Poi dopo diversi anni Judson ha cercato di evangelizzare in tutti i modi questo suo amico, niente, no, io sono ateo, io non credo in Dio, tutte favole, la Bibbia, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo diversi anni Judson ha scritto una lettera a questo amico e lui disse, caro amico, non mi ricordo il nome, io ho una domanda matematica. E se tu riesci a risolverlo, allora io diventerò ateo come te. E questa era l'equazione che lui doveva risolvere. Nel Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 36. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della sua anima? È una domanda matematica. Cosa puoi dare in cambio della tua anima? E sapete che questa è una vera testimonianza, questo amico tipo cioè lo Spirito Santo ha usato questi due passi e lui per giorni e giorni lo Spirito Santo l'ha compunto attraverso questa parola e alla fine lui si è reso la sua vita a Gesù. Lui ha scritto una lettera di nuovo a Judson e ha detto, non sono stato capace di risolvere questo problema. E quindi io sono diventato credente. Infatti tutti vedono che i savi muoiono e nello stesso modo periscono i stolti, gli insensati e lasciano ad altri i loro beni. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre e la loro abitazione per tutta la generazione. Così danno i loro nomi alle terre. Quindi il ricco, il povero, il saggio, il stupido, il stolto, abbiamo tutti un appuntamento. E io penso che per noi credenti questo è un buon argomento, diciamo, è uno che io uso spesso a parlare con le persone del Signore, perché noi viviamo cerchi di parlare del Signore e tante volte la gente è tipo, ma non, ah, io sono ricco, non ho bisogno, qua e là. Però di parlare con le persone del giorno di giudizio e dire, guarda, non importa quanto sei ricco, quanto sei intelligente. Anche l'altro giorno stavo parlando con un uomo, parlavamo del fatto della morte, e io ho detto, neanche Bill Gates, con tutte le sue ricchezze, puoi comprare neanche un altro secondo di vita. Lei sa questo? E lui mi ha guardato e ha detto, sai, hai ragione, hai ragione. No, quanto di voi piace andare alla dentista? Nessuno, no? A meno che non sia un po' strano. Oh, io amo il dolore, no? Nessuno piace andare alla dentista. E magari noi, anche Joshua, lui doveva andare in dentista oggi. La prima volta che l'ho portato, lui ha rifiutato di aprire la bocca. E anche noi grandi magari non sappiamo che dobbiamo sistemare quella carie, quella cosa, magari chiama, oh, sai, non posso venire oggi, no? E vogliamo rimandare quell'appuntamento. Però l'appuntamento con Dio non si può rimandare. Ricco, povero, intelligente, stolto, tutti un giorno muoiono e tutti un giorno dovranno rispondere al Signore. In versetto 11, anche qui in Italia abbiamo tanti podere vile, no? Vile Pisani, vile Moresutti, vila quella Biadane, come si chiama? Anche quello Pisani. Vabbè, è pieno di ville qui, no? Ma dove sono queste persone? Una volta ho parlato con uno dei Moresutti, però noi vediamo queste ville col nome, ma chi si ricorda di quella persona? Il profeta Daniele dichiara nel capitolo 12, versetto 3, saggi sono quelli che vincono le anime. Nello studio di Apocalisse abbiamo letto che Gesù ci darà una pietra bianca con il nostro nome scritto sopra. Sapete che se noi portiamo le anime al Signore, se noi proclamiamo il Vangelo a altre persone e loro vengono alla salvezza, noi saremo ricordati per l'eternità. E ricordate, anche in Apocalisse viene aperto un libro e dice il libro della vita dell'agnello, e chi non era scritto non entrava nella vita eterna. Quindi lasciamo gli altri che scrivono il loro nome sulle ville, sulle terrene. L'importante è che il nostro nome è scritto nel libro di Gesù. È l'unico luogo essenziale dove dobbiamo avere il nostro nome scritto. Eppure anche l'uomo tenuto in onore non dura, egli è simile alle bestie che periscono. Questa loro via è follia per loro, tuttavia quelli che li seguono provano i loro detti. Sono sospinti come pecore verso il Sheol, la morte li ingoierà e il mattino gli uomini retti regneranno su di loro. Il loro sfarzo svanirà nel Sheol, lontano dalla loro dimora. Ma Dio riscatterà la mia anima dal potere di Sheol, perché egli mi accoglierà. Quindi il salmista fa questo confronto fra i non credenti, fra quelli che hanno trascorso la loro vita nella vanità delle cose di questo mondo e chi ama il Signore, chi ha la sua speranza in Dio. E lui dichiara: gli uomini retti regneranno. Non temere quando uno si arricchisce, quando la gloria della sua casa aumenta, perché quando morirà non porterà nulla con sé e la sua gloria non scenderà dietro di lui. Notate che non è scritto non salirà con lui, non scenderà con lui. Noi come credenti dovremmo avere un giusto atteggiamento verso il denaro, verso le ricchezze di questo mondo. Noi li usiamo, ma loro non devono usare noi. Non dobbiamo essere attaccati. Le ricchezze di questo mondo. Anche con i ragazzi questa mattina alla scuola biblica abbiamo parlato un po' del denaro, perché anche in Neemia parlavo della decima e come il popolo offriva al Signore queste cose. E c'è un predicatore, Charles Spurgeon, molto famoso predicatore battista in Inghilterra più di 100 anni fa. E lui ha detto che l'uomo non è pienamente convertito finché il suo portafoglio non è convertito. Perché la Bibbia parla molto anche del rapporto che noi come credenti abbiamo col denaro. Di nuovo, se noi usiamo il denaro o se il denaro usa noi. Se noi confidiamo nel denaro o confidiamo nel Signore. È di fondamentale importanza che noi sappiamo che la ricchezza di questo mondo è un inganno, che non c'è nessuna sicurezza in queste cose. La vera sicurezza abbiamo in Gesù. E anche il Signore ha detto: mettete le vostre ricchezze dove la ruggine e la tignola non possono corrompere. Quindi non metterli a Wall Street, dove possono essere rubati da uomini avari. Mettiamo le nostre ricchezze dove? In cielo. Perché Gesù dice: dove sono le tue ricchezze, anche là sarà il tuo cuore. Anche Giobbe ha dichiarato: non ho portato niente nel mondo e non porterò via niente. Nudo sono arrivato. In America noi diciamo il vestito del compleanno, che è niente, no? Noi siamo entrati nel mondo col vestito del compleanno e andremo via senza niente. Possiamo portare niente al di fuori di che cosa? Le anime delle persone. Paolo ha dichiarato ai Corinzi: voi siete il mio tesoro. Il suo più grande desiderio era che lui poteva presentare i credenti corinzi al Signore un casto e vergine. Le persone erano la sua recompensa. L'unica cosa da questa terra che noi possiamo portare in cielo sono le anime delle altre persone. E abbiamo visto, Dio dichiara: cosa potresti mai dare per l'anima di tuo fratello? Il costo è non c'è ricchezza in questo mondo a pagare il prezzo. Ma in questo mondo noi valutiamo, no, quello che vediamo. Ma Dio ha una valuta molto diversa. Per Dio le anime sono importanti. Per Dio l'oro è di così poco valore che lui usa per asfaltare le strade. Avete mai pensato di questo fatto? In cielo le strade sono asfaltate con oro. Quindi il materiale più... noi usiamo per fare le strade il materiale più scarso, no? Quello che costa quasi niente. Perché Dio non è quell'oro che vale, è l'anima tua, l'anima mia. Allora, non, versetto 16, non temere quando uno si arricchisce, quando la gloria della sua casa aumenta, perché quando morirà non potrà portare nulla con sé, la sua gloria non scenderà dietro di lui. Anche se in vita egli si riteneva felice, la gente infatti ti loda quando tu prosperi. Egli raggiungerà la generazione di suoi padri che non vedranno mai più la luce. In Giovanni capitolo 1, guardiamo lì un secondo. Questo salmo non sta insegnando che un uomo ricco non può essere salvato. Però, come ha detto Gesù, ricordate cosa ha dichiarato? Che è più facile per un cammello di attraversare un ago, la cruna dell'ago, che un uomo ricco entra nel regno dei cieli. Ma non perché è impossibile, ma perché di solito uno che è ricco è attaccato alla sua ricchezza, quello è il suo Dio. E qui il salmista dice che non vedranno mai più la luce. Qui nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, versetto 3, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna cosa fatta è stata fatta. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questo viene come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Quindi la luce chiaramente è Gesù Cristo. Chi confina la ricchezza, chi viene ingannato dalla ricchezza, non vedrà la luce. Poi, versetto 20, concluderemo. L'uomo che vive nell'onore senza aver intendimento è simile alle bestie che periscono. Quindi dobbiamo qua anche capire che non dice che l'uomo che vive in onore, e qui onore parla di abbondanza materiale, non dice che l'uomo che vive con tanti beni materiali è come la bestia. Cosa dice? Che l'uomo che vive nell'onore senza avere intendimento. Quindi cosa vuol dire questo senza avere intendimento? Senza riconoscere che tutto quello che lui ha viene da Dio. Questo è l'errore. Invece noi come credenti, voi credete veramente che il respiro che avete nei nostri polmoni, il battito del cuore, è nelle mani di Dio? Voi credete che Lui vi dà la forza per lavorare, per guadagnare? Che tutto quello che tu hai, Dio te l'ha dato? Allora questo vuol dire che tu hai intendimento. Perché l'uomo con onore che non ha intendimento, lui non riconosce che è venuto da Dio tutto quello che ha. E questa è la differenza fra il giusto e l'empio. L'empio vive per il materiale, non riconosce il creatore, non riconosce che è il creatore che gli dà la capacità per avere ricchezza. Ma l'uomo saggio, l'uomo che teme Dio, è uno che dice: Signore, tutto quello che ho, tu me l'hai dato. Tutto quello che sono, tu me l'hai dato. E perciò io vivrò di conseguenza e ti onorerò con tutta la mia vita.